Il Signore sia con voi e con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle 18 persone sulle quali crollò la torre di Siloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Diceva anche una parola. Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercare i frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiuolo: ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su quest'albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque, perché devi sfruttare il terreno? Ma quello gli rispose: padrone, lascialo ancora quest'anno, finché gli avrò tappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per la vigna. Se no, lo taglierai. Parola del Signore. Ci sono diversi insegnamenti in questo breve tratto del Vangelo di Luca. Il primo è relativo alla connessione tra disgrazie e peccato. È un tema intrigante che ritorna poi spesso nella Bibbia e anche proprio nelle espressioni comuni, nelle nostre reazioni. Il secondo è quello stile di Gesù di affrontare le situazioni, ed è l'aspetto su cui ci perderemo un po' di più. Perché è indicativo proprio di una capacità di affrontare le situazioni e di attraversarle in modo salvifico. È uno degli insegnamenti, io credo, più specifici di Gesù. E poi c'è il terzo, quello del padrone della vigna, che aspetta ancora, e quindi che è misericordioso, paziente, come dice anche la scrittura. Su questo aspetto dell'immagine di Dio ci siamo fermati già 3 anni fa quando è tornato questo Vangelo, ma poi domenica prossima ci sarà il Vangelo del padre misericordioso, dei 2 figli, il figlio e il prodigo, no? Quindi, e tra l'altra domenica poi c'è il Vangelo dell'adultera, che è attualmente il Vangelo di Giovanni, ma che hanno appositamente messo in quest'anno di Luca proprio perché è originario della comunità di Luca, di quell'ambiente, il suo stile. Quindi ci sarà quindi occasione di parlare della misericordia di Dio. Mi fermo allora sui primi 2 temi che ho indicato brevemente, sul primo di più sul secondo. Allora, prima di tutto, la connessione tra sofferenza, disgrazia, malattia e peccato. Voi sapete che proprio era un modello che ritorna costantemente nella scrittura, soprattutto nell'Antico Testamento, ma anche nel Nuovo, perché avete sentito, per esempio, come nella prima lettera ai Corinti, Paolo, siamo 30 anni dopo la morte di Gesù, ancora questo modello reagisce, poco più di 30 anni, Paolo dice a proposito appunto dell'infedeltà, dice la maggior parte di loro, parla degli ebrei lungo l'esodo, la maggior parte di loro non fu graditi a Dio e perciò furono sterminati nel deserto. Sterminio, morte, per loro era proprio un'azione che faceva parte dell'attività di Dio nei confronti degli uomini. Oggi sappiamo che Gesù ha proprio capovolto la prospettiva e in questo caso, come avete sentito, ha disgiunto chiaramente, ma anche in altri casi, come ricordate quando nell'occasione del cieco nato, dicono: ma chi è che ha peccato, lui o i suoi genitori per essere nato cieco? E dice: no, non c'entra niente né lui né i suoi genitori. E Gesù non fece, perché l'immagine che proponeva Gesù di Dio era proprio un'immagine completamente diversa da questo punto di vista, da quella corrente. Ma su questo punto torneremo ancora domenica prossima e poi l'altra ancora la domenica dell'adulto. Ma intanto però comprendiamo questa connessione, perché vedete, anche proprio a livello psichico spesso gioca questo meccanismo che ci portiamo dietro. È profondo, è un meccanismo profondo, non è solo tipico del mondo ebraico, e tutto il mondo antico era caratterizzato da una prospettiva, ma anche è un meccanismo che si insedia nelle prime fasi della nostra vita, legato poi al senso di colpa, ed è opportuno che anche utilizzando le scienze umane proprio ci liberiamo da questa concezione. Certo però che il peccato ha conseguenze nella nostra vita, questo è chiaro, ma non perché Dio punisce o uccide o conduce a morte, ma perché Dio dalla nostra parte per risollevarci dal male, per condurci a vita nuova. Solo che l'azione di Dio, come sapete, nella creazione e nella storia è sempre un'azione che offre possibilità, non impone mai nulla, offre possibilità. E quindi passa attraverso tutti i meccanismi delle creature e i limiti delle creature. Allora spesso è possibile che noi rifiutiamo l'offerta, che non ci apriamo alla forza creatrice che ci viene e ci rende possibile un cammino nuovo, la dilatazione del cuore. È in questa prospettiva che allora comprendiamo in modo profondo il messaggio che viene dallo stile di Gesù di fronte agli eventi negativi. E questo, lo ripeto, è proprio specifico della spiritualità di Gesù. Per questo è importante che riusciamo ad assimilarla e a farla nostra. Qual è lo stile di Gesù di fronte agli eventi negativi della creazione, della storia? Lo stile di Gesù va direttamente a individuare quale cambiamento noi dobbiamo realizzare per annullare la spinta negativa che viene dall'evento. Spiego subito. I due casi di Gesù di quel tempo, uno che gli riferiscono il tuo marito, alcuni vanno da Gesù e gli dice: ah, tu sei Galileo, sai che Pilato ha ucciso alcuni dei tuoi compaesani, ha ucciso dei Galilei al Tempio, mescolando il loro sangue con quello dei sacrifici. Non conosciamo questo episodio, possiamo immaginare che questi Galilei, come sapete, i Galilei erano sempre almeno considerati un po' pericolosi, rivoltosi, facili, quindi alla rivolta appunto, perché le rivolte sono in Galilei quel tempo. Allora dicono: tu sta attento, sei un Galileo anche tu, vieni proprio a predicare in inviamento, sai che Pilato ha ucciso alcuni. E Gesù dice: loro non sono più colpevoli, mette in luce questa distacco, no? Non sono loro più colpevoli di noi, di tutti noi, loro non sono più colpevoli. Però dobbiamo convertirci. Perché questa reazione? che ripete nel caso successivo. Gesù allora, per rafforzare proprio questo insegnamento, ricorda un altro episodio accaduto forse qualche tempo prima della caduta di una torre, probabilmente dell'acquedotto che conduceva l'acqua a Gerusalemme, la torre di Silo, è caduta, ha ucciso 18 persone. Allora Gesù dice un fatto di cronaca, e Gesù dice: voi pensate che questi 18 fossero più colpevoli degli altri? Ma non è vero, non sono colpevoli. Dobbiamo convertirci tutti. Può sembrare illogica questa conclusione, ma c'è una logica profonda, che è una logica della vita, che è la logica della salvezza. Qual è la logica che regola questo processo di Gesù? È molto semplice. Gesù dice: come si reagisce al male? In che modo si annulla la forza distruttrice della violenza, dell'aggressività, dell'ingiustizia, dell'egoismo? Gli episodi sono tanti, in quel caso era la violenza di Pilato, o forse anche la stessa violenza di quei Galilei, se si erano rivoltati. L'altro era le cose approssimative fatte da quegli ingegneri, da quegli operai che avevano costruito, episodi che accadono anche oggi, no? Come sapete, no? Quando si tratta di imbrogliare, di mettere terra invece di calce, no? Di cemento, sa? Tutte queste cose. E loro, oppure di costruire un po' approssimativamente cercando di guadagnare, e poi succede che succede un disastro, come succede, cade il ponte o crolla un palazzo e così via, e la gente poi ci rimette e muore. Bene, quindi come reagisce Gesù? Non se la prende con Pilato, non accusa questi ebrei, questi galilei, suoi contadini, no. Come non parla, non so, degli operai o degli ingegneri della torre di Silo, ma dice: dobbiamo convertirci. Cioè, l'evento accaduto rivela un'ingiustizia, rivela un'imperfezione, rivela un disordine, rivela una violenza. Dobbiamo porre dei limiti a questa ingiustizia, a questa violenza, a questa approssimazione, cambiare il cuore, convertirci, perché così annulliamo la spinta distruttrice di questo evento. Perché dobbiamo ricordare, l'evento che accade non esaurisce la sua influenza nel momento in cui finisce. La torre è crollata, è finita. Pilato ha ucciso quei galilei, è finita. No, non è finita. Non è finita, perché quell'evento comincia ad avere una risonanza, a diffondere. Che cosa diffonde? Dinamiche di violenza, dinamiche di ingiustizia. Uno ha imbrogliato, gli altri dicono: ah, quello ha imbrogliato, adesso cerco anch'io il mio interesse, non pago le tasse, cerco di sottrarre l'IVA, di fare qualcosa, perché dobbiamo fare solo loro? No? Un politico ha cercato di difendere il proprio interesse, allora gli altri dice: beh, io devo fare anch'io nel mio piccolo. E pian piano allora il male si diffonde. E così la violenza, è così, ma tutto, come sapete, tutto il male incide. Oggi poi questa incidenza è molto maggiore perché si diffonde la notizia, perché è già la notizia che ha la capacità di diffondere il male. Ci siamo coinvolti. Al tempo di Gesù non c'era il quotidiano, non c'era il giornale, tantomeno poi la radio o la televisione, per cui l'influenza dell'evento era molto limitata. Sì, quelli lì, quei piccoli paesi. Oggi succede un'ingiustizia, non so, Bush dichiara guerra, tutto il mondo è coinvolto e tutto il mondo è stimolato a reagire violentemente o contro di lui o contro i suoi nemici. È uguale, è sempre violenza, giusta o ingiusta, non esiste mai violenza giusta. E quindi di fronte all'evento oggi è più urgente che al tempo di Gesù che noi ci rendiamo conto: succede un'ingiustizia, succede una violenza, succede un imbroglio, si disfa il tessuto sociale, come accade oggi in Italia. C'è la corruzione che sta dilagando, come sapete, l'Italia è andata molto indietro nell'elenco delle nazioni a proposito della corruzione. Allora saremmo tentati di dire, non c'è niente da fare, no? Allora anch'io mi metto a imbrogliare, a curare solo il mio interesse. Ci sentono persone proprio che dicono così. E allora invece qual è la reazione che Gesù dice? No, dilatiamo il cuore. Apriamo la forza della vita, convertiamoci, perché è in questo modo che noi annulliamo l'effetto negativo di questo evento ingiusto, almeno che non doveva accadere, è accaduto, la possiamo annullare convertendoci. E tanto più è necessaria la conversione comunitaria, cioè proprio decisa insieme, in modo da vivere rapporti nuovi fra di noi, di fraternità, di misericordia, quanto più la società è coinvolta nell'evento che è accaduto. Erano eventi sociali quelli, Pilato interveniva, la Torre di Silvia riguardava appunto un bene comune, uccideva persone. E pensate più agli eventi oggi, no? Eventi privati non sono mai più solo privati. Quindi è sempre più importante che decidiamo di convertirci. Proprio più andiamo avanti, più dobbiamo rispondere a questa chiamata del Signore. Arriva un momento in cui anche la chiamata alla vita diventa seconda chiamata. Perché vedete, le prime reazioni, le prime risposte che noi diamo alla chiamata di Dio sono risposte, sì, entusiaste, se volete, prese proprio dalla convinzione di poter cambiare il mondo. Noi siamo, no, cominciamo sempre così, no? Poi dopo scopriamo che invece siamo pieni di limiti, di insufficienze, di peccati noi stessi. Allora la seconda chiamata e la seconda risposta è proprio quella corrispondente alla consapevolezza della propria debolezza, dei propri limiti, della propria insufficienza. E guardate che questa risposta è sempre più efficace della prima, perché la prima è sempre legata a una certa presunzione delle nostre capacità di fare il bene. Guardate che è difficile liberarsi dalla presunzione che noi siamo capaci di fare il bene, di realizzare la giustizia, no? Di essere superiori. Vedete quante volte noi cristiani diciamo che siamo migliori degli altri, è un assurdo, è una bestemmia che noi pronunciamo. Ora, la seconda risposta che diamo alla chiamata è proprio quando abbiamo finalmente preso coscienza della nostra debolezza, del nostro peccato, ma della capacità che abbiamo di accogliere l'azione di Dio e di diffondere attorno a noi dinamiche di giustizia, di fraternità, di misericordia. E questo è l'impegno che dobbiamo rinnovare in queste domeniche di Quaresima, oggi in particolare. Poter dire al Signore, di fronte a tutto ciò che accade, le notizie che oggi ascolteremo alla radio, alla televisione che leggeremo nei giornali, sono disposto alla conversione, in modo che il tuo amore, la tua misericordia riesca a costruire una diga alla diffusione del male, dell'ingiustizia e della violenza. Chiediamo al Signore proprio questa fedeltà nella conversione, che non è la fedeltà del fare il bene, è la fedeltà di uscire dal male insieme per porre una resistenza al dilagare dell'ingiustizia e della violenza del mondo.